La storia in podcast di Focus.
Perché è un attacco al patrimonio genetico, non ci smontano così facilmente, ecco, tanto per essere chiari.
Aveva verificato e l'orsa colpita era Marene.
Ha sofferto tanto, non se lo meritava comunque.
Per rimpiazzare una femmina adulta riproduttiva ci vogliono circa 12 anni.
Queste immagini che mi tornano di lei che passa con i quattro piccoli sotto la fontana a San Sebastiano, questi sono i ricordi più belli.
Nella tarda sera del 1 settembre 2023, in Abruzzo, a San Benedetto dei Marsi, un uomo con un colpo di fucile uccide senza motivazioni a Marena, bellissima esemplare di orso bruno marsicano che viveva i suoi giorni nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. A Marena aveva due cuccioli. Smarriti vivono i primi momenti di un'esistenza che li priverà delle cure della madre. In questo podcast la testimonianza della Guardia Parco Michela Mastrella, la prima a soccorrere a Marena dopo l'agguato che l'avrebbe uccisa.
Allora, io ero già in servizio con la collega da qualche ora e avevamo organizzato dei turni in collaborazione con i carabinieri forestali e con la centrale operativa, perché in quest'ultimo periodo a Marena si era spinta molto nella Marsica orientale, dove noi non arriviamo con le nostre competenze. Però i carabinieri stessi ci hanno chiesto di collaborare perché non riuscivano a coprire tutta la turnazione settimanale, per cui queste due sere, il 31 e 1, le avevamo calendarizzate noi Guardia Parco. La centrale ci chiama verso le 9 per un intervento da fare a Lecce dei Marsi, perché un orso era sceso in una via dove spesso va. Un'orsa che abbiamo chiamato Petra, catturata di recente e dotata di radiocollare, per cui è stato molto semplice individuarla e farla allontanare. Abbiamo fatto prestissimo, mentre stavamo facendo l'ultimo fix con l'antenna, quindi per avere una precisione della posizione di Petra, ci richiama la centrale operativa dicendoci di avvicinarci a San Benedetto dei Marsi perché aveva avuto una segnalazione in via Siena. In questa via, premetto che a Marena c'era andata già la notte precedente, e noi di solito quando dobbiamo seguire animali senza radiocollari cerchiamo di vedere la mappa dei danni che fa nella notte precedente, perché spesso ripercorre gli stessi sentieri, le stesse strade, soprattutto laddove lascia e lei si ricorda di aver lasciato qualche animale ancora vivo. Quindi andiamo a via Siena, ci richiama la centrale dicendomi che dovevamo contattare un carabiniere del posto perché aveva delle informazioni un po' più fresche. Io contatto questo carabiniere e lui mi dice: mettiti sulla strada Marruviana, e mi manda il numero di telefono di un ragazzo che mi ha un po' aiutato a rifare i percorsi di quella sera. Girando, ritorniamo comunque nel punto dove a Marena la notte prima aveva mangiato la capra e qualche altro pollo. C'erano delle persone là fuori, tra cui una persona anziana. Questa persona anziana si offre di accompagnarci nel punto dove l'aveva avvistata lei, ed era un capannone non tanto distante dalla casa dove poi è avvenuto questo fatto, questo brutto fatto. Però ovviamente noi non eravamo a conoscenza di questi pollai. San Benedetto, nella zona periferica, è piena di capannoni industriali, terreni coltivati a mais, quindi avevamo anche difficoltà negli spostamenti. Allora pensiamo di controllare una stalla un po' più distante rispetto a questo capannone, ma dove lei era già andata gli anni scorsi. Arriviamo su questa strada in via Cintarella, e uno stallone bello grande con una bella corte esterna, però abbiamo ispezionato tutto, non c'era nulla. Decidiamo di tornare in via Perugia, tra via Siena e via Perugia, sempre sul punto dove era stata la notte prima. ritroviamo le persone là fuori e ci dicono se potevamo fare una perlustrazione nella boscaglia là intorno, perché sentivano dei rumori vicino a delle cucce dove stanno dei cani. Quindi entriamo nei terreni con Nicolina e facciamo questa ispezione. Mentre stavamo illuminando i cespugli sentiamo uno sparo, molto chiaro questo sparo, però erano più o meno le 11 di sera. Senza farci notare troppo sospendiamo quella ricerca, perché lì non si vedeva nulla. Poi comunque di notte puoi percepire il respiro dell'animale e vedi anche, illumini gli occhi, è anche più semplice paradossalmente rispetto al giorno. Si capiva che lì in quei cespugli non c'era nulla. Quindi torniamo indietro, cominciamo a girare alla ricerca proprio di segnalazioni o di altre indicazioni che potessero condurci ad Amarena. Però noi non abbiamo proprio pensato a male, eh? Cioè lo sparo l'abbiamo sentito, però abbiamo anche pensato potrebbe essere un petardo, quindi si sta muovendo in questa zona. Il Fucino è pieno di stradelle, incroci, ed è difficile individuare un posto preciso, e qui fortunatamente si è affiancata una persona del posto che mi ha detto: andate più avanti nella proprietà di queste persone. E io dico: ok, ma dove qual è la direzione per raggiungere questa proprietà? Mi fa: venitemi dietro. Ci accompagna, ovviamente non viene davanti al cancello principale, si ferma molto prima, però mi indica con la mano di scendere in una specifica direzione, in particolare sotto al sinistra. Entriamo in questo cancello e quindi io dico: ah Nicolino, se riusciamo ad avvicinarci, tanto il pollaio starà sotto, è anche più facile per noi fare la dissuasione se entriamo con la macchina. Arrivate però nel piazzale notiamo delle facce proprio scure. Quindi Nicolina mi fa: questa gente sta proprio arrabbiata. E ho detto: vabbè, scendiamo, chiediamo dove sta l'orso e procediamo con l'allontanamento. Quando sono scesa, questa persona che poi è l'indagato mi fa: io chiedo dove sta l'orso, siamo venute per allontanarlo. Ho fatto un guaio. Come ha fatto un guaio? Sì, ho fatto un guaio, ho sparato. Ma sparato a chi? Ho sparato all'orso, e andava avanti e dietro. Sì, ma io mi guardavo intorno, il piazzale era molto illuminato, non vedevo nulla. Dico: ma e l'orso dove sta? Qui davanti, cioè di fronte a me, c'era un furgone bianco. Dentro al furgone c'era una persona anziana in camicia da notte con la vestaglia, quindi io avevo avuto l'impressione che si fossero un po' riuniti, perché poi era quasi tutta la famiglia e questa persona anziana è la madre dell'indagato. Quindi che cosa faccio? Mi faccio dire dove stava l'animale e mi indica un punto un po' buio rispetto al piazzale centrale, vicino ad un orto, insomma lì c'aveva qualche piantina di pomodoro, cose così pure già passate. E quando mi avvicino piano piano mi rendo conto che c'era questa sagoma, però mi sembrava piccola, che l'animale stava tutto rannicchiato, quindi mi comincia a venire il dubbio che forse era il piccolo, ma per piccolo dell'anno era troppo grande. Amarena mi sembrava troppo piccola. Ho detto: ma vuoi vedere un altro animale ancora e noi magari non lo sappiamo? Mi avvicino un po' di più e mi accorgo che l'animale respirava, quindi si mette quasi sulle zampe anteriori, mi gira la testa sul lato sinistro così, e lì mi rendo conto, perché automaticamente mi ha alzato tutto il collo e il garrese, che si trattava di un animale adulto e che era proprio Amarena, perché l'ho riconosciuta da un segno che c'ha qua sopra. E lì la disperazione nostra, perché si capiva che era ferita gravemente. Quindi io la prima cosa che ho fatto è stata chiamare il veterinario, che avevo anche sentito prima. L'ho chiamato, erano forse le 23 e quasi 40, 23 e 38 minuti più o meno. Dopodiché ho chiamato il direttore e Nicolina ha richiamato la centrale operativa e Roberta Latini, perché serviva anche una biologa, soprattutto per il discorso dei cuccioli, perché ho detto è amarena, i cuccioli stanno anche qua dentro. Quindi durante l'attesa dell'arrivo del veterinario e di Roberta ci siamo anche dovute un po' mettere alla ricerca dei piccoli, che però fortunatamente io ho visto subito su un pino che stava vicino al pollaio. Allora piano piano mi sono allontanata per non infastidirli, che ho detto mo vedono la madre così sofferente, se io mi metto là non si sentono più al sicuro e scappano. Succede che io poi faccio allontanare, quindi facciamo tutte le chiamate di emergenza. Io mi occupo del discorso sanitario e veterinario e Nicolina chiama la centrale operativa, perché noi al di fuori dell'area contigua non abbiamo competenze e lì andavano sequestrati i fucili, perquisita la casa, insomma fatte tutte le attività di indagine che sono tipiche, specifiche di polizia giudiziaria. Quindi aspettiamo l'arrivo dei carabinieri e nel frattempo cerchiamo di capire perché questo gesto. E la persona inizialmente mi ha detto ho fatto così perché ho pensato di fare bene così. Poi ha cominciato a dire altre cose. Fatto sta che per capire tutta la dinamica ci siamo dovute un po' più, come dire, interessare poi anche il giorno dopo a vedere i vari passaggi di Amarena, perché ho detto questo adesso si sta agitando, dirà una cosa per un'altra, infatti è stato così. Mi accorgo però che Amarena ad un certo punto si era rimessa su quattro zampe. Quindi ho richiamato di nuovo il veterinario, ho detto Leonardo guarda che Amarena sta su quattro zampe, forse ce la fa, ma guardala bene, tienila monitorata e ogni tanto dimmi, che insomma lui doveva partire da Pescasseroli, quindi un po' di tempo ci ha voluto, e dimmi come le impressioni che hai. E si fa tutto un lungo giro che io ho misurato proprio questa mattina, tracciando i punti, prendendo diciamo una foto panoramica della casa e da dove stava seduta, come si è spostata, ha fatto circa 160 metri. Ogni tanto cadeva, poi si rialzava, ricadeva, si rialzava, e quella fase è durata quasi un'oretta da quando siamo arrivati noi. Non perdeva molto sangue, c'era sangue coagulato dove l'ho trovata all'inizio, però nei vari tragitti io non la vedevo sanguinare tanto. Arrivata poi nell'ultimo fatto, quest'ultimo tratto, e si è accasciata proprio davanti al cancello dell'ingresso, che noi nel frattempo abbiamo fatto chiudere per non farla uscire, perché ho detto se esce recupera più forze, non riusciamo poi col veterinario a fare tutto l'intervento. Quindi ho fatto chiudere il cancello, lei si è messa seduta, a un certo punto io l'ho proprio vista che si è alzata, cioè è andata di schiena col garrese, con il dorso per terra, ha fatto una specie di capriola, si è piegata da un lato, ha cominciato ad avere un respiro molto più affannato, tipo proprio il randolo, e dopo pochi minuti è morta. In quel movimento, in quel momento lì, poi lei ha perso tanto sangue. E grazie a questa specie di giravolta che ha fatto, sono riuscita ad individuare la ferita, ed era proprio bella chiara nella parte di lato centrale, e da lì già così si vedeva che aveva perforato sicuramente i polmoni e comunque gli organi interni. Era libera, non aveva altre ferite posteriore o nella zona anteriore, assolutamente no. E quindi è morta sicuramente per una emorragia interna importante. È bruttissimo.
Bruttissimo, perché ho rivisto anche oggi tutto il percorso che ha fatto e ha sofferto tanto, non se lo meritava. Comunque le volevano bene tante persone, quindi a vederla ridotta così ci siamo rimaste proprio male. Non l'avrei proprio voluta vedere così, cioè io non la vedevo da quando aveva gli altri quattro piccoli, e vederla così sofferente mi ha fatto proprio male. In questi casi non bisogna farsi vedere troppo, bisogna lasciare l'animale tranquillo. Non mi ha soffiato, premetto, io mi sono avvicinata anche parecchio, tanto che poi lei ha proprio fatto questo sforzo ad alzarsi un po' con le zampe anteriori e a girare la testa. Ma in quei casi bisogna stare a distanza, sia per la sicurezza della persona che per la tranquillità dell'animale, perché in quel momento l'animale è vulnerabile, lo sa, quindi ha uno stress pazzesco che lo porta anche prima alla morte, secondo me. Quindi io che cosa ho fatto? Io mi sono limitata a tenere lontane le persone, proprio i familiari dell'indagato, che c'era solo tutta la famiglia all'inizio. Poi piano piano sono arrivati i carabinieri, un altro carabiniere in borghese del paese, che probabilmente aveva saputo la notizia. Ma io ho pregato tutti quanti di stare lontana da Marena. Poi lei a un certo punto si è proprio messa in una parte buia, come se volesse stare un po' isolata, e ho continuato a monitorarla. Però ho capito poi, dopo, quando ho visto la ferita, che a Marena non ce l'avrebbe proprio fatta, perché da quello che abbiamo intuito e capito, anche da quello che ha detto pure lui e sembra confermato dalla necroscopia, lui gli ha sparato con i pallettoni da cinghiale, quelli internamente ti devastano. Non c'era neanche il foro di uscita, quindi la parte addominale e toracica era sicuramente tutta compromessa, non poteva sopravvivere. Io però mi ero illusa, io all'inizio ho detto no, dai, su, ce la fa, è forte. Quando l'ho vista su quattro zampe, cercavo di incoraggiarmi in qualche modo, ma niente, purtroppo non è riuscita a sopravvivere. La cosa che abbiamo notato sia io che la collega è stato che i piccoli, fino a quando sentivano la madre, non si sono spostati dalla pianta. Però secondo me poi loro in un certo momento hanno avuto la percezione che la mamma fosse morta e sono andati via. E dopo qualche minuto, una decina di minuti, un quarto d'ora dalla morte di Marena, che il dottor Gentile ha accertato intorno a mezzanotte e 45 minuti, ed era morta, io l'ho vista poco prima, 2-3 minuti prima, che non respirava più, intorno all'una i piccoli sono stati visti lungo la strada che dà dall'altro lato della proprietà di questo indagato. E quindi da quella sera poi è iniziata la loro corsa per la sopravvivenza. Oggi mi è beccato in una giornata particolare, perché è il primo giorno in cui sento proprio di stare ad elaborare la parte emotiva, perché anche quella sera io sono dovuta rimanere razionale insieme ai colleghi, al veterinario, perché c'era da fare, perché dovevamo capire poi come gestire piccoli, quindi sempre molto operativa. E quando sei operativa, questo discorso, diciamo, emotivo non lo vivi, perché inneschi un distacco che ti aiuta anche a fare le scelte giuste.
Però poi arriva la giornata in cui il dispiacere viene fuori, è anche giusto che sia così, perché io non ho avuto il tempo di elaborarlo prima e lo sto facendo proprio oggi, quando poi mi sono rimessa a riscrivere la relazione, a preparare il fascicolo fotografico, quindi ho rivisto dei video che conservo soltanto io, e quello mi ha riportato un po' di emozioni, sensazioni negative che sto elaborando, perché mi sento un senso di sconfitta, ce l'ho questa sensazione, perché questa vicenda ha vanificato lo sforzo di tante persone, non soltanto il mio, di tutti i colleghi che si sono avvicendati nella ipotesi di rieducazione di Amarena, rieducazione che poi non c'è stata, ma perché c'è stata un'accettazione da parte della popolazione dei posti dove viveva, l'hanno voluta così com'era, con tutte le sue problematicità. E anzi, ci hanno proprio chiesto di non allontanarla, di farla stare vicino al paese, anche se per noi è una cosa sbagliata, perché la conservazione dell'orso bruno marsicano va fatta diversamente. Però hanno vinto le persone, e purtroppo devo dire anche questo, hanno vinto anche quegli atteggiamenti sbagliati che molte persone hanno assunto quando vedevano Amarena, chi continuava sempre a filmarla, a stalkerizzarla. Ecco, hanno vinto anche questi atteggiamenti, purtroppo. Quindi il senso di sconfitta io ce l'ho per me, ma anche per gli altri colleghi, perché mi hanno chiamato, mi hanno mandato i messaggi. È un senso di sconfitta generale. Ricordo più bello sempre queste serate a tentare invano di allontanarla, e poi ecco queste immagini che mi tornano di lei che passa con i quattro piccoli sotto la fontana a San Sebastiano, questi sono i ricordi più belli.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.